Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
So many people have economic uncertainty, and because of that, there are stresses, strains, anxieties, and in many cases, sadly, depression, which have come from it.
Queste le parole del ministro federale della sanità Greg Hunt, che attribuisce l'aumento delle problematiche della salute mentale alle incertezze legate alla situazione attuale, naturalmente al lockdown nel Victoria, ma anche in precedenza in altre parti d'Australia. È in corso nel mese di ottobre il National Mental Health Month, un'iniziativa promossa dalla Mental Health Foundation Australia per promuovere la consapevolezza sull'argomento, ma anche per abbattere lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali. Il tema scelto quest'anno è Mental Health Matters. La salute mentale è importante, soprattutto, chiaramente, lo ripeto, in un periodo come questo. Seppure l'Australia abbia vissuto la pandemia e le sue conseguenze in diversa misura nei diversi stati, le vite di tutti gli australiani sono stati colpite più o meno da vicino dalla pandemia di Covid-19. E questa mattina noi abbiamo invitato alcuni ospiti proprio per parlarne e per fare la nostra parte nel promuovere il benessere della salute mentale. Un articolo che è stato pubblicato in esclusiva ieri sul The Australian, a firma di Simon Benson, ha fatto emergere numeri allarmanti. Più di 1 milione di australiani sono rivolti ai servizi di salute mentale durante la pandemia. Secondo i dati del Dipartimento della Sanità Federale, a settembre e ottobre, quasi 351.000 abitanti del Victoria sono rivolti a medici di famiglia, psichiatri, psicologi, consulenti del servizio pubblico. Questo per chiedere aiuto. Si tratta di un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 3 volte superiore alla media nazionale. Questa mattina allora parliamo di salute mentale. Se volete intervenire nella discussione, il numero è 1300 799 626. Potete mandarci anche dei messaggi allo 0429 996 263. Come prima cosa cerchiamo di dare un senso a questi numeri. Con l'aiuto del nostro primo ospite diamo il benvenuto a Francesco Paolucci, che insegna alla Newcastle University, all'Università di Bologna, economia del sistema sanitario e politiche di salute pubblica. Buongiorno Francesco, benvenuto su Radio SBS, ben ritrovato.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, come primissima cosa, questi dati, questi numeri ti stupiscono?
Ma guarda Carlo, la cosa secondo me interessante di questi dati è che possono essere interpretati diciamo in vari modi e purtroppo, come succede spesso in questo periodo, c'è molta fretta nell'attribuire tutto al Covid come pandemia. Chiaramente il Covid ha causato altre cose, prima fra queste chiaramente una risposta di policy. Hai parlato prima del lockdown, e puoi aggiungere anche la chiusura delle frontiere. Siamo l'unico paese assieme all'Azerbaigian e Uzbekistan che ha adottato una misura così drastica sui voli internazionali e la quarantena, chiaramente con costi altissimi anche per gli australiani che ritornano. E poi il Covid ha anche causato una crisi economica, quindi sono 3 fattori almeno ai quali possiamo immediatamente pensare, che sicuramente causano un effetto anche psicologico di test di tenuta psicologica per le persone che prima del Covid chiaramente erano, per così dire, sane. Chiaramente l'incertezza sulle prospettive di lavoro anche per i più giovani, che sono in questo milione la percentuale più scioccante delle persone che sono in richiesta di aiuto, le incertezze economiche in generale su quello che sarà anche la tenuta del sistema di supporto, di sussidi del governo, visto che il Covid continua ad esserci, sono altrettanto importanti. Io direi
a questo proposito, Francesco, mi interessava il tema che avevi appena accennato, cioè quello delle chiamate per aiuto dei più piccoli. Vorrei approfondirlo. Ci sono state, questo secondo gli ultimi dati, 3.702 chiamate alla Kids Helpline da parte del Victoria, un aumento del 61%, questo soltanto nelle ultime 4 settimane di lockdown. Ed è un tema che preoccupa, cioè quello dei bambini e la pandemia. Ci sono varie ipotesi, i bambini saranno segnati inevitabilmente da questa esperienza, ricordiamo scuole chiuse, mascherine, impossibilità di uscire a vedere gli amici, altri che invece ritengono che in realtà non sarà così grave. Cosa ne pensi?
Ma guarda, secondo me è una situazione in realtà, questo è il secondo punto di cui ti stavo parlando prima, cioè le politiche, cioè la risposta del governo con politiche restrittive di limitazione alla libertà degli individui, quindi diciamo genericamente chiamate lockdown, chiaramente favoriscono anche situazioni familiari diciamo che possono aumentare anche i casi di violenza domestica. Quindi chiaramente la scuola istituzionalmente rappresenta una via di sfogo e di uscita per i bambini anche a convivere con situazioni complesse a casa. Chiaramente più queste situazioni si protraggono, cioè il lockdown eccetera, più le opportunità per queste cose di verificarsi aumentano. Per cui il punto chiaramente di riflessione è, ok, il Covid chiaramente ha creato ansia a moltissime persone, può causare una patologia o patologie molto complesse. Allo stesso tempo lockdown e altre misure restrittive possono causare problemi alla salute mentale delle persone, non solo in Australia. Come hai detto tu bene prima, quando guardiamo alle statistiche globali, cioè i casi di aumento, diciamo in generale, di salute mentale, anche gravi, quindi depressione, ansietà molto grave, sono aumentate per esempio in Corea del Sud più del 40%, altro paese che ha avuto forme restrittive di lockdown, e anche Singapore, che comunque ha avuto diciamo una risposta molto rapida per uscirne quasi immediatamente e poi ricadere con una seconda fase, addirittura si parla del 74% di aumento dei fenomeni riportati di ansietà, e anche lì i giovani sono particolarmente esposti.
Ma Francesco, secondo te il fatto che adesso lo vediamo in Europa, in Italia, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, stanno aumentando vertiginosamente i casi, ma dappertutto si sta escludendo il ritorno a lockdown generalizzati per tutta la nazione. Ecco, prendono in considerazione soltanto l'economia oppure anche la salute mentale?
Grazie, questa è una bellissima domanda. Io penso che purtroppo il dibattito sia stato sino ad oggi incentrato su una sorta di competizione fra economia e salute pubbliche. In realtà qui si parla della stessa cosa, cioè sostanzialmente in Europa il ragionamento che si sta cercando di fare è un po' più esplicito, più direttamente rivolto al fatto che comunque questo tipo di restrizioni e il lockdown in qualsiasi forma li si voglia pensare causano altri problemi anche di natura economica, ma soprattutto di natura sociale, di natura anche sanitaria, non solo per quel che riguarda la salute mentale. Possiamo provare a fare uno sforzo insieme per quel che riguarda quali possono essere i problemi che causa la sedentarietà. Prima di tutto uno magari si espone meno a visite di screening, anche per cose serie, malattie cardiovascolari, tumori eccetera, quindi tutta quella sanità preventiva è sostanzialmente messa a rischio e avrà chiaramente un effetto di medio e lungo termine molto serio anche sul sistema sanitario che stiamo cercando di proteggere a tutti i costi. Quindi il discorso è sicuramente più complesso. Per semplificarlo bisognerebbe semplicemente riflettere a una domanda, cioè qual è il tipo di rischio che, visto che il Covid c'è, siamo disposti a prendere rispetto al Covid, che ha un tasso di mortalità è tutto sommato in linea con l'influenza, e i dati ormai sono sotto gli occhi di tutti. C'è un ottimo articolo sull'Australian di qualche settimana fa di Harry Ergas che parla del Covid e dei fatti dei quali bisogna parlare. Uno di questi è sicuramente l'infection, l'IFR, l'infection rate, che è veramente molto basso, in Australia addirittura 0.1%, cioè dall'inizio della pandemia. E poi ovviamente bisogna cercare di fare anche una riflessione su quelli invece che sono gli altri rischi che andiamo a toccare, addirittura ad aumentare, e uno di questi sicuramente sono le malattie mentali, ma anche rischi di alta incidenza di altre tipologie di patologie. E in più ci sono anche i rischi di una protratta crisi economica che chiaramente aggiunge all'ansietà e alla depressione.
Francesco, in conclusione, molto brevemente, visto che abbiamo altri ospiti, domani sarai ospite di un simposio che si intitola Rethinking Healthcare System in Times of COVID-19, cioè ripensare il sistema della sanità nei tempi del COVID-19. Di cosa vi occuperete?
Sì, ti ringrazio Carlo di questo appunto. Innanzitutto invito tutti a partecipare, potete trovare le informazioni sul sito della University of Newcastle. Inizierà alle 11, aperto a tutti gratuitamente, parteciperanno Francis Kane Lampkin, che è una famosissima esperta di problematiche di salute mentale, il CEO di NIB, Mark Fitzgibbon, il CIO di una delle local health district più importanti, Michael Di Rienzo, e anche ex ministri come quello del Cile, eccetera. Quindi il tema sarà sostanzialmente riflettere con loro su una domanda: come riusciamo a diminuire la fragilità del nostro sistema sanitario per poter tornare sostanzialmente a vivere nella maniera più normale possibile, visto che il Covid fino al vaccino sarà purtroppo un ospite indesiderato delle nostre vite.
E con noi. Allora, Francesco Paolucci, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie allora a Francesco Paolucci, che insegna alla Newcastle University, l'Università di Bologna, economia del sistema sanitario e politiche di salute pubblica. Mental Health Matters è il tema scelto quest'anno per parlare proprio di salute mentale dalla Mental Health Foundation of Australia, visto che questo mese è il National Mental Health Month, il mese della salute mentale. Noi stiamo facendo il punto della situazione. Per quanto riguarda l'Australia, mesi difficili e con condizioni che sono state esacerbate dal coronavirus, ma non solo. Mi ha sentito in precedenza Francesco Paolucci che ci ha spiegato come leggere alcuni di questi dati. Noi continuiamo adesso il nostro dibattito di questa mattina. La nostra prossima ospite è la Counselor registrata presso la ACA, l'Australian Counseling Association, Barbara Zeroddu. Buongiorno Barbara, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
Barbara, allora tu hai uno studio a Melbourne, dove sappiamo il lockdown ormai è da mesi che sta andando avanti. Noi abbiamo parlato a inizio della pandemia, come si è evoluta la situazione nell'ultimo periodo? Hai notato un numero maggiore di persone nel tempo, oppure è passato magari il primo momento di panico, la situazione si è tranquillizzata?
Guarda, devo dire che per noi a Melbourne il lockdown è stato ed è ancora piuttosto pesante, quindi purtroppo devo registrare un incremento del disagio. Sicuramente c'è stato questo aspetto ed è tuttora presente.
E qual è la tematica, diciamo, più pressante a questo punto? Perché noi notiamo qua a Radio SBS una certa stanchezza. Allora, all'inizio, quando è iniziata questa esperienza del coronavirus, c'era anche questa adrenalina, c'era questo elemento di novità, di allarme, e poi appunto da corsa a 100 metri si è trasformata in una maratona.
Esatto, tutti avevamo l'aspettativa che durasse meno, in realtà sta durando veramente tanto, da tanto tempo che siamo in questa situazione. Io dico sempre è come se fosse iniziato un lungo inverno, no? A marzo, e non è ancora finito, nonostante stiamo andando verso l'estate. E quindi, se all'inizio, come giustamente hai ricordato, le persone erano più che altro agitate, no? Magari in preda all'ansia, come spesso accade quando non abbiamo visibilità, no, di quello che ci succederà nel futuro, e quindi immaginiamo scenari, no, a volte anche catastrofici, quindi l'ansia aumenta. Con l'andare del tempo, fermo restando che l'ansia è sempre molto presente purtroppo, nel nostro caso io parlo soprattutto perché ho molto a che fare con la comunità italiana, no? Dei nuovi italiani in Australia, si sono aggiunte dei fattori. Uno dei fattori principali, al di là dell'insicurezza della propria vita di tutti i giorni, chi ha perso il lavoro, chi insomma si è ritrovato isolato perché magari single, con capito, magari condizioni di vita anche complicate, o studenti, eccetera, si è aggiunto anche il problema del non avere visibilità di quando si potrà tornare in Italia.
Quindi, questo grande punto di domanda. Tu, Barbara, hai creato un'iniziativa online che si chiama Un'amica Melbourne. Due volte alla settimana ci si incontra virtualmente in gruppo per discutere di diversi temi, e sono incontri che sono concentrati sulla gestione delle emozioni. Allora, quali sono le difficoltà più grandi che sono emerse nelle persone che sono rivolte a te?
Guarda, questa mi fa piacere che hai menzionato questa iniziativa, perché è una cosa che è nata proprio come risposta, diciamo, al lockdown qua a Melbourne, quindi rivolta soprattutto alla comunità delle donne italiane a Melbourne, e si chiama Amica Melbourne. Amica Melbourne in realtà è il mio nome, diciamo, pubblico dell'attività che ho, il mio studio. Quindi Amica Melbourne è un gruppo che è dedicato, gratuito, vorrei precisarlo, dedicato alle donne due volte a settimana, dove ci incontriamo per condividere proprio la propria esperienza rispetto a questo periodo, in particolar modo riferita alla nostra gestione delle emozioni. E quindi, siccome io mi occupo di counseling, mediazione corporea, quindi insegno respiro consapevole, mindfulness, passo, diciamo, a queste donne che partecipano anche qualche piccola tecnica di gestione corporea dell'emozione.
Ecco, ce ne puoi accennare velocemente una?
In particolare la mia specializzazione si chiama breathwork, quindi lavoro col respiro. Quindi insegno loro delle piccole tecniche, diciamo, di pronto soccorso da applicare, per esempio, in un momento di particolare fatica o di ansia, quindi quando l'emozione prevale e c'è una specie di sequestro, diciamo, da parte delle nostre emozioni sulla nostra razionalità. Ebbene, invece di cercare di uscirne con il pensiero o la razionalità, è bene tornare a casa, nel proprio corpo, e cercare di prendere contatto. Lo strumento principe di contatto è proprio il respiro, quindi imparando a respirare consapevolmente, portando l'attenzione su una modalità specifica di respiro, in questo caso può essere un ritmo particolare che io insegno, respiri molto profondi, respiri, si chiama belly breathing, quindi respirare con la pancia, cercare di portare l'attenzione a questo semplicissimo atto respiratorio, allontana la nostra presenza dalla mente e la porta nel corpo, radicandola nel presente.
Un primo passo, quindi. Senti, abbiamo un altro ospite adesso, un'ultimissima cosa. Allora, so che il vostro prossimo incontro sarà domenica pomeriggio, quale sarà il tema?
Sì. Allora, ho pensato, di solito non lo dico prima, ma oggi faccio un'eccezione.
Ecco, breaking news.
Oggi faccio un'eccezione perché domenica scorsa è stata la giornata internazionale delle bambine, e io ho anche un podcast che si chiama Very Confidential, e la puntata proprio di domenica scorsa era sul tema delle donne che odiano le donne. Essendo il nostro un gruppo di donne, ho pensato che oggi parleremo nello specifico di che cosa significa essere donna oggi, e se ci sono dei particolari challenge nell'essere donna in questa fase del coronavirus.
Barbara Zeroddo, allora grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie infinite, arrivederci. Ciao.
Questa era Barbara Zeroddo del Council, registrata presso l'Australian Counseling Association. Un'amica a Melbourne è il nome del suo gruppo. Noi siamo arrivati alle 8.56, diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, Marco Zangari, che gestisce lo sportello psicologico del COASI di Sydney. Buongiorno Marco.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marco, tu sei nel New South Wales, quindi situazione diversa dal Victoria, eppure appunto anche nel vostro stato la pandemia ha colpito dal punto di vista mentale. Quale categoria di persona si è rivolta a voi più di frequente, con quali problematiche?
Guarda Carlo, da marzo fino ad adesso abbiamo avuto tantissime richieste della comunità italiana e a tutte le età, completamente trasversale, quindi dai 20 ai 90 anni tutti quanti in qualche maniera sono stati colpiti, se non direttamente comunque diciamo lateralmente dalla pandemia. I giovani comunque ne hanno risentito parecchio. Quello che abbiamo visto a Sydney sono state due fasi un pochino diverse chiaramente da quelle di Melbourne. La prima è stata il lockdown, quindi con un aumento, diciamo, in moltissimi pazienti di ansia, stress e depressione. Questa seconda fase, dove non c'è un lockdown, chiaramente una fase di alleggerimento delle restrizioni che sembrerebbe chiaramente migliorare la situazione, sicuramente l'ha migliorata a livello lavorativo, anche a livello psicologico. Quello che abbiamo visto è che chiaramente adesso comincia a pesare molto il travel ban, che se ne è parlato tanto, se ne continua a parlare tanto, e sui clienti più giovani che questo qua comincia a diventare un grandissimo problema.
Anche perché appunto si parla di fine 2021, quindi ancora un anno abbondante prima di poter pensare di ritornare in Italia. Noi appunto su SBS ce ne siamo occupati a fondo di questo argomento, invito tutti le persone che vogliono approfondire la nostra pagina sbs.com.au/italian. Quali sono i servizi che mettete a disposizione al Quasit di Sydney?
Il servizio di counseling è completamente gratuito, è aperto a tutti senza referral, è in italiano, quindi comunque tantissime persone si sono rivolte a noi in questo periodo, il che, io guardo il bicchiere mezzo pieno, è secondo me una buona notizia, perché nell'epidemia, nella catastrofe, nell'emergenza dimostra che riusciamo a rompere quella tradizione di resistenza culturale che spesso gli italiani hanno per la psicologia. Come dicevamo prima, il mese della salute mentale, la salute mentale conta e comincia a contare anche per noi. Questa qua secondo me è una buona notizia, perché la pandemia ha tirato fuori alcuni disagi che comunque c'erano già da prima, che non erano mai venuti alla luce, ne ha esacerbati altri, ne ha creati di nuovi, e tutti quanti chiaramente hanno cominciato a sentire l'urgenza di richiedere un supporto psicologico senza sentire più lo stigma e la paura di far ricorso allo psicologo. Quindi questa qua sicuramente per la nostra comunità è una buona notizia. All'interno del mese della salute mentale poi parleremo di una categoria molto colpita per gli italiani, che è quella dei carers, quindi si tratta di una fascia di età molto più alta, però molte persone hanno a casa nella comunità italiana gente che sta male con la demenza e così via, che chiaramente si è vista ancora più isolata e tagliata fuori. Quindi faremo un incontro gratuito il 27 ottobre online per tutti i carers che hanno bisogno di aumentare il loro supporto e trovarsi meno isolati e avere nuove strategie per
affrontare. E ne hanno proprio bisogno. Marco, siamo arrivati in conclusione, grazie soprattutto per questa prospettiva diversa, il tuo bicchiere mezzo pieno, insomma, si sta cercando di rompere lo stigma legato all'assistenza mentale. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a te.
Grazie allora allo psicologo Marco Zangari, che gestisce lo sportello psicologico del Quasit. Linea adesso a Domenico Gentile col giornale radio, noi ritorniamo tra pochissimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.